sono le 12.31, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e, come anticipato durante la rassegna stampa, lo facciamo con Ludovica Formoso, che è avvocata coinvolta come avvocata penalista nel processo in cui è stato condannato Alfredo Cospito, ed è anche promotrice della campagna Morire di Pena. Buongiorno, ciao.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Ci senti bene?
Sento un po' di rimbombo.
Ok, proviamo a fare qualcosa che non ti faccia sentire rimbombo. Con te volevamo un po' ripercorrere il processo, tutto l'iter giudiziario, diciamo così, che ha portato al 108° giorno di sciopero della fame di Alfredo oggi, e intanto iniziare da questo per fare poi un affondo sulla sentenza Scriptamanent. Lo abbiamo un po' accennato questa mattina all'inizio, Scriptamanent, la cui prova schiacciante sarebbe la ricalcatura della calligrafia stessa di Alfredo sulle buste di alcuni pacchi bomba, cioè avrebbe ricalcato imitando la sua stessa calligrafia, ed è questa una perizia che fu smentita in una precedente indagine, che finì poi con un'archiviazione, ma poi un nuovo processo lo ha sconfessato e lo ha ricondannato. Questo volevamo fare un affondo con te e poi fare un ragionamento insieme sul regime, che per questa radio è un regime di tortura del 41 bis, su cui insomma tu insieme ad altre due avvocate ti sei espressa nei giorni scorsi con un articolo comparso su Jacobin. A te la parola.
Allora, cioè, intanto ne approfitto per salutare Anna Beniamino,
sì,
penso ci starà ascoltando in questo momento. E allora, certo, la vicenda è, insomma, siamo arrivati a oltre 100 giorni di sciopero della fame, però penso appunto che valga la pena, insomma, tornare indietro a come tutto è iniziato. Alfredo appunto è condannato all'interno di questo procedimento che poi è stato chiamato Scriptamanent. Diciamo, questo è un processo molto complesso in cui erano originariamente imputati più di 22 persone, però ovviamente ci concentreremo poi su quella che è stata la figura di Alfredo, anche di Anna, anche perché fin dal principio è stato evidente, insomma, che i veri protagonisti di questo processo erano loro. E sono stati imputati di diversi reati, oltre ovviamente al reato associativo, in cui gli veniva imputata la partecipazione alla FAI, cioè la Federazione Anarchica Informale, anche di alcuni reati fine, in particolare di due poi sono stati condannati per due campagne con una serie di eventi, insomma, che sono stati definiti attentati, tra cui quello ormai diventato, insomma, famoso alla scuola allievi di Fossano, che è stato poi addirittura riqualificato come strage politica. Diciamo che è stato un processo complesso, è diventato un vero e proprio maxi processo, perché dopo il ferimento, diciamo, dell'ingegnere Adinolfi, la procura di Torino aveva per la prima volta Alfredo è stato poi accusato, condannato e ha rivendicato quel gesto, che era un'azione a firma FAI, e quindi la procura di Torino per la prima volta aveva un soggetto che era stato individuato e che aveva addirittura rivendicato quell'azione, e quindi ha iniziato questo procedimento Scriptamanent, riprendendo, diciamo, dall'archivio questa indagine della Crocetta, che vedeva indagati Anna e Alfredo, e che era stata totalmente e completamente archiviata, perché nell'indagine fatta successivamente, proprio nell'immediatezza dei fatti, non era emesso nessun elemento utile, e quindi questa indagine era stata archiviata. Sulla base poi dell'elemento nuovo, cioè del ferimento dell'ingegnere Rinaldi, è stata riaperta questa indagine. È stato poi chiesto a tutte le procure d'Italia che avevano in corso indagini che riguardavano anarchici e anarchiche di inviare queste case, diciamo, alla procura di Torino, e così è iniziato questo processo. Ovviamente, basandosi il fulcro su un'archiviazione, era necessario per riuscire poi a superare quella decisione di individuare degli elementi nuovi, no? Che erano capaci di superare una decisione così importante, cioè l'archiviazione era intervenuta fin dalle indagini, cioè non era proprio iniziato questo procedimento della Crocetta del 2007, e quindi era necessario avere degli elementi nuovi. Questi elementi nuovi, che poi, diciamo, nel corso del processo sono diventati la struttura portante della condanna, erano diverse, tra cui in particolar modo c'era questa perizia calligrafica. Questa perizia calligrafica in cui che poi è diventato uno degli elementi di prova proprio fondamentali, e già ci dovrebbe, come dire, allarmare il pensiero che una perizia calligrafica possa rappresentare la prova regina all'interno di un procedimento, una perizia calligrafica che del termine tecnico è una consulenza calligrafica, che era stata appunto commissionata dalla Procura di Torino a due professioniste non civili, quindi non appartenenti alla Polizia Scientifica o al RIS, che dovevano stabilire se la calligrafia su queste buste esplosive, che era una parte della campagna che veniva imputata da Annalfredo, potesse essere ricondotta alla loro calligrafia. Questa perizia, essendo diciamo di per sé questo tipo di scienza, una scienza ovviamente non esatta, si era conclusa con un giudizio di media probabilità, e già, come dire, una scienza non certa, eravamo arrivati anche ad un giudizio piuttosto incerto. Ma la cosa che poi, diciamo, il colpo di scena che è avvenuto all'interno del processo è che negli atti stessi del pubblico ministero vi era invece una perizia fatta in precedenza, quindi all'epoca dell'altra indagine archiviata, che smentiva totalmente la possibilità che si potesse, con quel materiale a disposizione, arrivare ad un procedimento di comparazione e poi di attribuzione della calligrafia. Ma e perché? Perché sostanzialmente veniva notato nella perizia del RIS che c'era stato un ricalco. Tutto ciò ovviamente non era stato, le due consulenti del pubblico ministero non si erano invece minimamente accorte di questo dato, che appunto prendevano conoscenza solo su domanda della difesa durante il corso del dibattimento. Quindi, nonostante la smentita di questa prova, in realtà poi la sentenza di condanna di primo grado e successivamente sia quella d'appello che la Cassazione hanno fondato il loro convincimento sulla responsabilità di Annalfredo rispetto a quegli eventi proprio su questa consulenza calligrafica.
Ok, ci senti?
Sì, sì.
Ok, quindi il cospito viene condannato con quella prova. Sì. Inizialmente era in alta sorveglianza, dopodiché la ministra della giustizia decide tramite decreto di rinchiuderlo al 41 bis.
Sì, allora faccio sempre un passo indietro,
sì,
per
vai.
Cercare di a questi quindi vengono condannati San Alfredo, oltre questa è la, diciamo che a questa questa consulenza calligrafica era legata ad un fatto di reato, che era l'invio di queste buste esplosive, che però appunto facevano parte di una campagna composta di più eventi, tra cui appunto vi era la scuola allievi di Fossano, che rappresentava sempre, insomma, io parlo secondo quelle che poi sono le risultanze processuali, la prima fase di questa campagna. Poi c'erano state queste buste esplosive, poi la terza fase erano questi altri attentati al quartiere torinese della Crocetta. Questa la perizia calligrafica, insieme ad una prova del DNA, anche in questo caso assolutamente scadente, perché questo DNA non era, era una traccia mista, degradata, secondo i più recenti studi in materia assolutamente inutilizzabile, e ad una conversazione pure che non aveva nessuna capacità di dimostrare nulla. Diciamo, sulla base di questi tre elementi di prova vengono poi condannati per questa campagna, oltre ovviamente al reato associativo, perché l'altro punto fondamentale del processo Scrittamanent è stato che, oltre alla attribuzione alla condanna per questi tre reati fine, c'è stata anche la condanna per il reato associativo, che è un passaggio fondamentale poi per comprendere l'applicazione del 41 bis. Reato associativo che per la prima volta, perché la FAI, la Federazione Anarchica Informale, più volte, diciamo, è stata processata, ma veniva sempre assolta nella maniera più ampia possibile, cioè perché il fatto non sussiste, quindi voleva dire che quel fenomeno non poteva essere ricondotto, non poteva avere una rilevanza penale. Per la prima volta invece viene ritenuta sussistente. qui la Corte d'Assise di Torino, cioè il primo giudice di primo grado, fa un ragionamento molto particolare che è però importante conoscere anche per comprendere appunto di cosa parliamo quando si parla di legami con l'organizzazione di appartenenza relativamente al 41 bis. Fa un ragionamento molto particolare e dice che sostanzialmente la FAI è un fenomeno che è un fenomeno molto ampio, però utilizza il giudice di primo grado l'insiemistica, è così diciamo in difficoltà che per spiegare questa la sua teoria ricorre all'insiemistica e sostanzialmente sostiene che la FAI è un fenomeno e rappresenterebbe l'insieme più grande all'interno del quale questo grande insieme non può assolutamente essere ricondotto alla fattispecie del 270 bis, cioè l'associazione eversiva, in cui sostanzialmente la FAI è effettivamente un metodo, chiunque può compiere un'azione, rivendicarla con l'acronimo FAI senza conoscersi, senza avere nessun legame con altri che compiono azioni simili da altre parti del mondo, d'Italia, e questo grande fenomeno può essere ricondotto. Però la Corte d'Assise cosa ci ha detto? Ci ha detto che invece c'è un insieme più piccolo all'interno di questo vasto insieme più grande che invece ha le caratteristiche della fattispecie associativa, può avere rilevanza penale, può essere ricondotta al 270 bis, e in questo insieme più piccolo diciamo ci sarebbero coloro che hanno fatto parte delle sigle fondatrici e che si sarebbero, secondo diciamo la lettura di alcuni documenti, incontrati e visti più volte nel corso, due volte poi degli anni, e questa diciamo questo incontro basato solo sulla lettura di documenti, cioè non abbiamo nessuna prova né della partecipazione né del luogo di questi incontri né se si sono effettivamente svolti, ma solo sulla base di una lettura dei documenti, in particolare di chi siamo e quattro anni, si è stabilito che questo piccolo nucleo composto dalle sigle fondatrici della FAI poteva essere ricondotto alla fattispecie del 270 bis. Quindi io vado avanti?
Vai, okay. Stiamo ascoltando con interesse, vai.
Quindi abbiamo questa condanna per quei reati fine e per il reato associativo. Il reato associativo, come vi ho già detto, è stato assolutamente la prima volta che veniva riconosciuto. Per quanto riguarda invece i reati fine, oltre a questa all'ipotesi di questi attentati, c'è da dire anche che chiaramente è un argomento diciamo meno grave, quindi in questo periodo è stato meno considerato, però sono state le condanne anche per il reato di istigazione, perché tutta una serie di realtà anche molto diverse tra loro, di siti, riviste, blog, eccetera, sono state considerate come istigatorie, e quindi sono state delle condanne anche che è una cosa che deve far riflettere soprattutto nei confronti di tutti coloro che fanno attività di controinformazione. Questi sono i risultati dei processi di merito dell'indagine scritta Manent. I reati fine che venivano contestati ad Anna Alfredo originariamente, perché poi la qualificazione giuridica, oltre diciamo al riconoscimento dell'associazione, l'altro grande punto è quello della qualificazione giuridica che è stata data a questi reati, venivano originariamente, la Procura di Torino aveva tentato fin dal principio di riqualificare il fatto della Crocetta, cioè l'attentato al quartiere torinese della Crocetta e quello alla scuola allieve di Fossano, come strage politica, cioè questo reato gravissimo fatto esattamente come la strage, composto diciamo nei suoi elementi costitutivi come la strage semplice, però che ha un elemento in più che lo rende particolarmente grave, ossia quello di avere la capacità di attentare alla sicurezza dello Stato. È un reato appunto pensato come gravissimo, tant'è che l'unica pena prevista è quella dell'ergastolo. Ora, la Procura di Torino aveva provato fin dal principio a qualificare i due episodi, quindi della scuola allieve di Fossano e la Crocetta, come strage politica. Tuttavia non aveva avuto grande successo, perché fin dall'inizio, cioè dal GIP, quando aveva deciso di applicare la misura, aveva immediatamente riqualificato questi fatti nel reato di cui all'articolo 280, che sarebbe l'attentato con finalità di terrorismo, che è chiaramente un reato molto grave, è molto meno grave. Anche all'esito poi di due giudizi di merito, ovviamente questa qualificazione in 285 non ha trovato alcun tipo di seguito, da parte della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello. Nell'esito del primo grado i due reati venivano riqualificati in strage semplice, aggravati dal fatto che erano rivolti verso pubblici ufficiali, mentre addirittura alla fine del giudizio di appello l'episodio della crocetta veniva riqualificato sempre come 280, quindi come attentato con finalità di terrorismo. Arriviamo però purtroppo alla Cassazione, che all'udienza del 6 luglio decide a se stessa autonomamente, quindi senza possibilità poi di rinviare le carte al giudice di merito, di riqualificare il reato della solo il reato della scuola allievi di Postano, ovviamente su richiesta della procura, che nel corso dei giudizi aveva sempre proposto questo motivo tendente alla riqualificazione strage politica, decide la Corte di Cassazione di riqualificare il reato relativo all'attentato alla scuola allievi di Postano in strage politica. E così rinvia gli atti alla Corte di Assise di Appello di Torino solo ed esclusivamente per la determinazione della pena. Poco prima di questa decisione gravissima, poiché appunto questo reato di quell'articolo 285 in Italia non è mai stato riconosciuto, se non in casi rarissimi, nelle stragi più note e tristemente note di questo paese, quali possono essere quella di Capaci, alla stazione di Bologna, a Piazza Fontana, non è mai stato scomodato questo tipo di reato, nonostante la gravità, la capacità di incidere magari di quegli episodi davvero sulla sicurezza dello Stato. In questo caso alla scuola allievi di Postano, che si tratta, non l'ho spiegato prima, ma so che insomma in questi mesi se ne è parlato tanto, sì. Si tratta ovviamente di un attentato in primo luogo che non ha causato né morti e né feriti, che a differenza di quello che si può pensare non era all'interno della scuola o altro, ma erano stati posti degli ordigni nei cassonetti nella strada adiacente l'entrata della scuola, e con una quantità di 500 grammi di polvere pirica rispetto totalmente diversa alle quantità di tritolo per esempio che sono state utilizzate per la strage di Capaci, che appunto non ha causato né morti né tantomeno feriti, e che quindi come dire è stata una decisione eccezionale rispetto anche alla giurisprudenza che nel corso degli anni aveva escluso o comunque neanche provato a contestare il reato di strage politica in episodi ben più gravi. Questo avviene al 6 luglio, poco prima di questa sentenza della Cassazione così grave, c'è l'applicazione ad Alfredo del 41 bis nel maggio del 2022. Ovviamente questa decisione la decisione di applicare il 41 bis ad Alfredo avviene quindi anche prima che che il processo vada definitivo, perché l'applicazione è a maggio, la Cassazione c'è stata a luglio, quindi ancora prima che diventasse definitivo gli viene applicato il 41 bis. Vado sempre avanti?
Allora, sì, nel senso che arriviamo poi all'oggi, no? Più o meno.
Sì.
Questa è la ricostruzione, diciamo, di tutto l'iter giudiziario che ha portato appunto alla condizione attuale di Alfredo in carcere. Lo dicevamo all'inizio, 108° giorno di sciopero della fame, e poi, come tu dicevi, è la prima, insomma, Alfredo è accusato di aver commesso di fatto una strage senza vittime né feriti, no? E anche come riportavate nella vostro articolo, la decisione di intraprendere questo sciopero della fame a oltranza da parte di Alfredo ha messo in luce e ha messo a posto come ordine del giorno la cosiddetta questione del carcere duro e appunto perché venga applicato al di fuori delle ipotesi per cui era stato ideato, fermo restando che appunto, ripetiamo, questa radio si batte da sempre per l'abolizione del 41 bis e dell'ergastolo ostativo per tutti e tutte, senza fare quelle differenziazioni che leggiamo appunto da molti giorni all'interno della stampa mainstream. Quindi È la prima volta, come ci ricordavi, che questa misura, di fatto eccezionale, no? Perché era stata introdotta per risolvere un'emergenza, ricordiamolo, avevi detto anche tu, strage di Capaci nel 92, viene introdotto il 41 bis subito dopo come misura temporanea e poi però viene inserito stabilmente nell'ordinamento nel 2022 e appunto la sua applicazione viene estesa anche a chi è accusato di reati con finalità di terrorismo. Tant'è che appunto, come ricordavate anche voi, dal 2005 ad oggi sono detenuti in 41 bis nel silenzio più totale tre esponenti delle nuove Brigate Rosse: Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi e Marco Mezzasalma, pur nell'assenza di prove che l'organizzazione di appartenenza sia ancora esistente e vitale.
Esatto, il 41 bis nasce appunto, come dicevi giustamente, come misura eccezionale, ma come capita spesso, se non sempre, nel nostro ordinamento, queste misure eccezionali che nascono così per risolvere un'emergenza e che quindi godono anche, no, del consenso più generalizzato dovuto al desiderio, no, di risolvere quel tipo di emergenza, poi si stabilizzano e diventano a tutti gli effetti la norma all'interno del nostro ordinamento. È la storia questa che è accaduta al 41 bis, che dal 92, che appunto veniva introdotta come norma eccezionale, poi nel 2002 si è stabilizzata e nel 2000, altri passaggi fondamentali, c'è anche il 2009 in cui viene ulteriormente aggravata. Io sento adesso nel dire, insomma, che il 41 bis non doveva nascere come carcere duro, ma che poi ci è diventato nel corso degli anni. In realtà, come dire, è lo scopo stesso del 41, cioè prevedere un 41 bis riformato, no, che ogni tanto si sente, ovviamente è una cosa impossibile, quindi io penso che questo debba essere chiarito. Il 41 bis va abolito e basta, non esistono mezze misure, anche perché per legge, secondo proprio quello che recita l'ordinamento penitenziario, vengono previste vengono sospesi tutta una serie di trattamenti nei confronti del detenuto con la scusa di dover recidere i suoi collegamenti con la criminalità organizzata, che però che appunto diventano a tutti gli effetti una tortura. Si tratta di condizioni allucinanti, pensiamo appunto al fatto che i detenuti in 41 bis stanno sostanzialmente 22 ore all'interno del 22/21 ore all'interno della propria cella, hanno a disposizione una o due ore d'aria, un'ora di socialità, ma all'interno di questa socialità si può fare solo con un gruppo ristretto di soggetti, che, e questo pure ci tengo a specificarlo, soprattutto per quello, insomma, che viene detto ultimamente, che leggiamo sui giornali. Questo gruppo di socialità è assolutamente sempre scelto dall'amministrazione penitenziaria, che lo fa su una base per evitare appunto che membri delle medesime organizzazioni criminali possano trascorrere insieme la socialità. Quindi pensare che un detenuto in 41 bis possa incontrare detenuti che nella sua medesima condizione, che non ha già previsto l'autorità amministrativa di farli incontrare, è chiaramente una cosa impossibile all'interno del 41 bis, perché i gruppi di socialità sono stati tutti perfettamente già decisi. Non è possibile incontrare nemmeno per sbaglio, neanche quando si va a colloquio o in altre parti, altri detenuti, meno che mai ovviamente scambiarsi delle chiacchiere. Quindi Alfredo è detenuto adesso al 41 bis, è iniziato questo sciopero della fame che ha avuto, noi dicevamo nell'articolo, la capacità di mettere all'ordine del giorno, ma in maniera veramente diffusa e pazzesca, la questione sia del 41 bis, sia dell'ostatività in generale, e a mio parere ha avuto anche una capacità di far scoprire, insomma, che la società non nutriva tutto questo consenso in realtà nei confronti di questa misura, che una volta conosciuta in realtà o non era conosciuta oppure non se ne parlava, invece una volta che viene messa all'ordine del giorno, effettivamente ci siamo resi conto che in realtà appunto non nutriva di tutto questo consenso.
Sì, e ancora c'è questo, e poi a nostro avviso c'è anche, insomma, lo scrivete bene anche nella lettera che contro l'accanimento che riguardava l'accanimento penale contro la denuncia dell'accanimento penale contro gli anarchici, insomma, riportando una sequela di pene che erano state date a differenti compagni e compagne, e c'era la domanda appunto chiave della lettera, insomma, che proponevate, se gli anarchici rappresentino effettivamente in questo paese un pericolo per incolumità pubblica, stante le pene affibbiate, meritevoli appunto di essere affrontato in termini muscolari e talvolta spregiudicati, oppure se in coerenza con il passato rappresentino invece degli apripista per una ristrutturazione, un rafforzamento in chiave autoritaria degli spazi di agibilità politica e democratica nel paese. A mio avviso si sono, si tengono insieme queste due cose, sicuramente una riflessione diffusa e anche un'opposizione diffusa al 41 bis e all'ergastolo ostativo, ma anche, un'opposizione netta rispetto allo spauracchio anarchico, che in questi anni è servito, come scrivevate voi, proprio da apripista per un ripensamento degli spazi di agibilità politica. Questa è una mia lettura, ovviamente. Non so cosa ne pensi.
No, quello che leggevi in realtà è un passaggio di questa lettera che noi abbiamo fatto all'inizio.
Sì, esatto,
delle prime cose che sono avvenute, di questa lettera firmata da oltre 20 avvocati da diverse parti d'Italia, sì, che effettivamente si occupano nella loro vita di questo, cioè sono spesso appunto avvocati che seguono i processi agli anarchici e alle anarchiche, e quindi sono resi conto, hanno voluto denunciare, e questo ovviamente è avvenuto sia dopo la decisione di applicare il 41 bis ad Alfredo, che è la riqualificazione del reato di strage politica. Abbiamo voluto prendere parola su questo per denunciare quello che stava avendo, per fare conoscere, perché all'inizio il vero problema era anche quello, insomma, di far conoscere quello che stava avvenendo, che succedeva nelle aule di tribunali nei casi di processi in cui sono imputate anarchici e anarchiche. E noi denunciavamo una vera e propria torsione del diritto sotto diversi aspetti, ovviamente ingiustificata chiaramente, ma una torsione del diritto sia per quanto riguarda la capacità di fare tanti procedimenti e di ricorrere ad indagini particolarmente invasive, a intercettazioni più indirizzate non tanto a capire se era stato commesso un reato, a individuare l'autore, quanto proprio delle vere e proprie intercettazioni esplorative, quindi fatte alla ricerca di reati. Ovviamente abbiamo denunciato anche l'abuso del ricorso alla carcerazione preventiva, perché spesso in questi reati, in questi processi, in queste indagini, visto che viene utilizzato lo spauracchio del terrorismo, si tratta sempre di indagini che comportano carcerazioni preventive in custodia cautelare che possono durare anche anni. E poi abbiamo denunciato anche il fatto che nel corso stesso del procedimento, quindi nel processo vero e proprio, c'era stata anche una torsione per quanto riguarda la valutazione stessa della prova, e il caso di Anna e Alfredo e di quello che vi ho tentato di spiegare prima lo dimostra particolarmente, perché appunto una perizia calligrafica sostanzialmente smentita da una perizia calligrafica fatta da due professioniste senza dubbio affidabili eccetera, però che viene poi invece smentita palesemente da un'altra perizia effettuata dai RIS nell'immediatezza dei fatti, con tutta un'attrezzatura superiore a quella che era stata utilizzata invece da quelle due, dalle professioniste, ci fa capire come anche rispetto alla valutazione della prova si dà molto più peso agli autori, alla presunta pericolosità degli autori, alla loro appartenenza politica, alle idee che esprimono, piuttosto poi che alla valutazione dei fatti e delle prove vere e proprie.
Sì, assolutamente. E c'è un altro aspetto, no, che voi evidenziavate, voi tre avvocate evidenziavate nello scritto comparso pubblicato su Jacobin, che in questo senso un po' si lega anche a questa ultima lettera di cui parlavi tu. Ha riportato Alfredo Colasolotta e anche Angela e anche Anna e Juan hanno riportato al centro la lotta contro questi due regimi di tortura, e l'hanno riportata al centro, e in questo centro, intorno a questo centro si è raccolta movimenti ampi, no? Lo vediamo in questi giorni, lo abbiamo visto nei giorni scorsi, empatizzare quello che chiede di fatto, che viene chiesto spesso rispetto al 41 bis, c'è questa retorica di chiudere in cella e buttare la chiave, no? Quindi di persone di fatto escluse, stromesse da quel consorzio sociale, no? Di cui spesso si parla. Qui invece c'è un rimettere al centro la solidarietà con chi è dentro e che sta lottando non per se stesso, come abbiamo spesso letto sui giornali, anche articoli la scorsa settimana imbarazzanti, ma insomma affinché questo regime di tortura venga tolto a tutti e tutte. E la lotta di Alfredo, di Anna e di Juan ci impone di affermare come il carcere, come scrivete voi, sia una forma di punizione che viola i principi basilari dei diritti umani. E voi citate anche Angela Davis, ovviamente, no? Perché appunto rinchiudere lì dentro vuol dire appunto rinchiudere vuol dire escludere dal consorzio sociale, quindi una rimozione fisica e simbolica, no? Di pratiche e soggettività. Era per fare un collegamento. Noi ti ringraziamo. Non so se hai altro da aggiungere rispetto a...
No, non so se c'è qualcosa che magari ho tralasciato, che volevate... No,
sei stata chiarissima, sia nella ricostruzione di quanto è avvenuto, anche dell'illogicità, ci verrebbe da dire, rispetto a quanto ci hai raccontato di quello che è stato l'iter di Alfredo, e poi per il ragionamento più politico legato appunto al 41 bis e all'ergastolo ostativo. Se tu hai altro da aggiungere, insomma, abbiamo il tempo.
No, vabbè, io penso insomma di aver parlato tanto. No, l'unica cosa che volevo dire, che cercavamo anche di esprimere insomma in quell'articolo che tu citavi, era di come effettivamente la protesta di Alfredo va sostenuta, perché quello che ci arriva è che chiaramente una persona detenuta non ha, no, è evidente che non ha la possibilità anche di esprimere una protesta legittima, meno che mai una persona detenuta in 41 bis. Invece lui, con questo soggetto assolutamente generoso ed eccezionale, invece è riuscito a porsi al centro e a scatenare, diciamo, la solidarietà. E quindi ci tengo a che insomma si continui, a prescindere da tutto quello che uno, no, poi legge sul giornale, ed evitare di cadere insomma in quel tranello che mi sembra evidente che stia avvenendo, di dividere un po' la mobilitazione tra buoni e cattivi, perché così inevitabilmente i buoni, come dire, se ne andranno a un certo punto e rimarranno solo i cosiddetti cattivi, che poi potranno essere insomma, come dire, repressi nel silenzio più totale. Invece è stato di continuare ad allargare, ad allargare questa mobilitazione, adesso è ancora più importante. Solo questo insomma tenevo a dirci.
Ti ringraziamo tanto anche per questa precisazione finale, che è un aspetto a cui la radio tiene molto, e appunto questa divisione tra buoni e cattivi abbiamo visto gli esiti di questa divisione negli anni passati. Non vogliamo e non permetteremo che anche questa volta avvenga. Non esistono né buoni né cattivi, esiste chi esprime la propria solidarietà con i propri corpi, le proprie teste, ad Alfredo, Anna e Juan, e a chiunque si trovi all'interno di regimi di tortura da parte dello Stato.
Bene.
Grazie.
E grazie a voi.
Grazie.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.